Mario Calvagno, partiamo con Appuntamento con Dio di oggi, una scelta mirata. E stiamo proseguendo il nostro itinerario attraverso il Vangelo di Marco. Siamo giunti al capitolo 2, i versetti da 13 a 17 nell'ambito di questo Vangelo. L'episodio di oggi è preceduto dal miracolo che Gesù compie per un paralitico. Chi ha seguito la scorsa puntata ricorderà che Gesù era in casa di Pietro, questa casa con tutti gli spazi, lo spiazzale attorno, era ormai circondata da persone che spalla a spalla, strette, volevano vedere Gesù, volevano vedere cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe compiuto. Ed è proprio lì che quattro uomini riescono a farsi strada fra la calca, a salire addirittura sul tetto di questa casa, a fare un buco di proporzioni opportune e a calare giù con quattro corde ai lati, calare giù appunto una barella, un lettino con sopra un uomo loro amico, un uomo paralitico. E Gesù lo guarisce addirittura in pubblico davanti agli stessi scribi e farisei che stanno ovviamente come sempre in prima fila leggendo i loro pensieri. Gesù dice non soltanto io guarisco quell'uomo nonostante quello che voi state pensando in questo momento, io perdono anche i suoi peccati. E quindi dice al paralitico di prendere la sua barella, questa barella che non gli servirà più, e di andarsene a casa tranquillamente. E l'uomo va via lodando Dio, lodando il Signore. E subito dopo questo episodio inizia quello di oggi, quello che vedremo nell'arco di alcuni minuti. Sì, perché Gesù subito dopo torna di nuovo sulla riva del lago e ci dice qui Marco insegnava alla folla che si era riunita attorno a lui. E Gesù passa un dato momento davanti ad un uomo che si chiama Levi, figlio di Alfeo, e sedeva al suo banco delle tasse. Sì, era uno che aveva l'appalto per la riscossione delle tasse nei confronti del popolo, tasse che ovviamente venivano poi passate per una certa quota all'occupante romano, ed era il governatore romano che gestiva queste entrate che poi mandava a Cesare, le mandava all'imperatore a Roma, che con questo sistema è moltiplicato in tutti i luoghi di occupazione generava delle ricchezze immense. E Gesù passa, vede Levi e gli dice vieni con me, vieni e sii mio discepolo. E Levi balza in piedi e va con lui senza esitazione, senza tergiversare, senza dubbi, lascia questa sua attività e segue il maestro. Non sappiamo se Levi avesse sentito già parlare di Gesù, forse sì, ma credo che gli sia bastato guardare negli occhi, guardare la forza profonda, la spiritualità, l'amore, il richiamo che scaturiva dagli occhi di Gesù. È bastato forse solo questo per far decidere all'istante Matteo Levi, perché poi era Matteo che scriverà il Vangelo omonimo, diciamo. Basta questo a Levi per lasciare il suo banco. Ma un banco delle tasse era un'attività non redditizia, molto redditizia. E perché per arrivare a Roma il denaro raccolto dai pubblicani, così venivano chiamati gli esattori delle tasse, il denaro faceva diversi passaggi, perché c'era un capo dei pubblicani tanti capi dei pubblicani, ovviamente, ma il capo dei pubblicani raccoglieva sotto di sé tanti esattori delle tasse, e Matteo Levi era uno di questi. Allora cosa succedeva? Lui esigeva le tasse, e spesso anche con la forza, diciamolo in maniera molto chiara, lui e i suoi colleghi, e poi esigeva in maniera anche truffaldina, esigeva più di quello che sarebbe stato giusto richiedere, e quindi faceva una raccolta di questo denaro e come accordo doveva darne una quota al suo capo. L'altra quota era lui a trattenerla come stipendio, come guadagno. E quindi immaginiamo la cosa si poteva accumulare attraverso la disonestà, quali erano le ricchezze che gestivano e che incassavano per se stessi, appunto, questi esattori delle tasse, questi pubblicani. E poi una quota, quella che non rimaneva a loro, veniva data al capo dei pubblicani, che raccoglieva da tanti esattori che stavano sotto di lui, e alla fine una quota di quella che i suoi esattori, i suoi sottoposti gli passavano, la tratteneva il capo dei pubblicani, e un'altra quota la dava al governatore romano, il quale sì, è proprio così, avete immaginato bene, tratteneva una quota per sé e poi l'altra quota la mandava a Roma all'imperatore. Ecco, quindi c'era tutto un sistema basato sulla forza, sulla costrizione, sulla violenza, sulla truffa, che si autoalimentava e che poteva continuare all'infinito, possiamo dire. Ma non lo sappiamo, chissà perché Levi, solo sentendo la voce di Gesù, solo guardando nei suoi occhi, solo vedendo che Gesù gli fa cenno di seguirlo, lui si alza e lo segue, e lascia un'attività veramente redditizia. Chissà, forse aveva trovato qualcosa di meglio. Che ne dite? Beh, lo vedremo fra poco. E riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi, una scelta mirata, questo il titolo, Marco, Vangelo di Marco, capitolo 2, versetti da 13 a 17, quelli che stiamo tenendo in considerazione per il nostro commento di oggi. Abbiamo visto Gesù che passa, che vede subito dopo aver insegnato alla folla, passa davanti a Levi, questo esattore delle tasse, che sta lì seduto al suo banco per esigere, per guadagnare, dicevamo, anche in maniera disonesta, anche in maniera violenta, lui come tutti gli altri suoi colleghi. E Gesù lo chiama e gli dice: ehi, vieni con me, vieni, diventa mio discepolo. Qui abbiamo chiuso con questa idea poc'anzi. Levi balza in piedi, ci dice, quindi fa proprio un salto, non è svogliato, non è scocciato, non è lento, balza in piedi, fa un salto appunto e va con Gesù. Ha avuto qualcosa di meglio rispetto ai suoi lauti guadagni, rispetto a questo fiume di denaro che ogni giorno entrava nelle sue tasche, di cui una parte poi arrivava all'occupante romano? Beh, cerco di immaginare la vita di Matteo, una vita che, una volta aver visto tutto, aver provato tutto, aver conosciuto quello che si pensa di dovere o di potere conoscere, alla fine che vita è? E non lo dico solo per la vita di Levi, di Levi Matteo, lo dico anche per la vostra. Dopo aver provato tutto, dopo essere diventati smaliziati in tante cose, alla fine che gusto c'è? Che cosa rimane? Qual è lo scopo della nostra vita, della vita di tutte e tutti? Che cosa ci resta in mano? Forse perfino il denaro, il potere, una forza che non può essere contrastata da altri, soddisfazioni di vario genere, successo, per carità, alcune, non tutte, ma alcune di queste cose sono pienamente legittime. Ma quando siamo sazi di tutto questo, nel bene e nel male, che cosa resta in mano? Secondo me è quello che deve essersi posto Matteo. Davanti ai propri occhi c'era la soluzione a tutti i suoi problemi. C'era il maestro che lo chiamava, Gesù. E dall'altra parte c'erano i suoi problemi. Meglio lasciarli, meglio cambiare vita, meglio dedicarsi non più alle cose materiali, non più alle truffe, non più al male, non più alla violenza. È meglio dedicarsi alla propria crescita, è meglio dedicarsi al proprio cambiamento, è meglio sublimare quelle poche forze spirituali che restavano e realizzarle, farle crescere. Ed è il Maestro, è Gesù, la soluzione ai problemi e anche al cambiamento. Ed è questa l'idea che probabilmente Levi avrà pensato nel giro di pochi istanti, mentre Gesù gli diceva: vieni, vieni, dai, diventa mio discepolo. E lui pensa un sì grande, un sì scandito. E qui Marco nel suo Vangelo non riporta un sì di Levi detto, un sì parlato. E allora me ne immagino uno pensato, un sì che riempie la mente e il cuore di quest'uomo che aveva vissuto sicuramente tanti anni in una situazione che ormai gli stava stretta e che gli era diventata pesante. E credo che quando Gesù ci incontra, quando Gesù passa davanti a noi, quello è il momento. Se Gesù sta passando davanti ai vostri occhi, davanti agli occhi del vostro cuore, adesso è il momento di dire sì. Ditelo come volete, pensato, parlato, scritto, digitato, ma ditelo. E allora Levi, subito quella sera, invita a cena a casa sua dei colleghi esattori, dei colleghi pubblicani e molti altri noti peccatori. Attenzione, perché? Perché vuole fare partecipi questi suoi amici, queste sue amiche della conoscenza di Gesù. Sapete, ho conosciuto Gesù, ho conosciuto il Maestro, colui che parla al cuore delle persone, che riesce a cambiare la vita delle persone, non certo con il denaro o con altre cose simili. Lui le persone le cambia in un'altra maniera, le cambia in profondità. E io sto cambiando, ho scelto di seguirlo. Perché non lo fate anche voi? Questo era un po' lo scopo, forse non detto chiaramente, chissà, o forse sì, dell'invito a cena da parte di Levi. Ovviamente alla cena c'è Gesù, insieme alle sue amiche, agli amici. Levi invita tutti quelli che conosce. Avrà sicuramente una casa grande, una casa rapportata ai guadagni che aveva fatto fino a quel momento. E Marco si preoccupa di sottolineare che c'erano già molte persone del genere di quelle che erano amiche di Levi, che già seguivano Gesù, che già gli andavano dietro, che anche loro avevano un bisogno che stavano cercando di soddisfare, una fame e una sete che solo Gesù poteva placare. Nient'altro e nessun altro poteva farlo. Però, ecco, come sempre, alcuni capi religiosi giudei vedono Gesù a tavola con questa gente di pessima reputazione, diciamolo pure, e allora interpellano i discepoli che già Gesù aveva, alcuni ne aveva, e dicono a loro: beh, come può sopportare di mangiare con tale gentaglia? E Gesù sente quello che dicevano e risponde: guardate che sono le persone malate che hanno bisogno del medico, non quelle sane. E non sono venuto per invitare al pentimento quelli che secondo voi sono brave persone, ma quelli che per voi sono dei peccatori. Voi non conoscete il cuore delle persone. E devo aggiungere, neanche noi conosciamo il cuore delle persone che incontriamo, ma Gesù sì. E Gesù, ed è qui il titolo che ho voluto dare e ci avviamo alla conclusione, fa una scelta mirata. Attenzione, non ho detto una scelta motivata, ma una scelta mirata, cioè c'è la mira che indica, che conduce ad un bersaglio. E Gesù fa la scelta mirata per colpire, diciamo così, tra virgolette, Matteo Levi e poi dopo di lui altri. Ma anche Matteo, anche Levi, fa una scelta mirata. Vede passare Gesù. La sua non è una scelta motivata razionalmente, non è una scelta meditata, non ci riflette sopra, ma il suo istinto, il suo cuore, che lo fa scattare in piedi, perché la scelta di Matteo, anche la sua, è una scelta mirata. Vede un bersaglio mobile, fra virgolette, perdonate il paragone, e questo bersaglio mobile è Gesù. E Matteo si aggrappa a lui con tutte le sue forze. Beh, cari amiche e cari amici, anche voi adesso avete l'opportunità di una scelta mirata. Non è una scelta meditata? Non è una scelta motivata? Ma che almeno sia una scelta mirata e che il vostro bersaglio sia Gesù. È ora il momento. Il momento di scegliere, il momento di cambiare, il momento di lasciarsi dietro le spalle tutto quello che non va e guardare verso Gesù, guardare verso il futuro, guardare verso il cambiamento che Gesù vi propone. E vi assicuro, con Lui non c'è assolutamente da rimanere delusi. Che Dio vi benedica.